nell'ottava dell'Ascensione, in quanto giovedì era l'Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo. Questa domenica quindi è durante l'ottava, cioè la commemorazione della festività che dura una settimana, ed avremo una terza memoria, quella di San Michele Arcangelo, qui viene letto anche il Vangelo finale, perché l'8 maggio, almeno nei messali più vecchi, voi trovate l'apparizione di San Michele Arcangelo sul Gargano, dove ancora oggi c'è il magnifico santuario di San Michele. La settimana prossima sarà la terza domenica del mese e quindi gli orari cambiano, e magari ricordatelo ai tanti assenti che abbiamo oggi. E quindi la Santa Messa a Modena sarà alle ore 9 e a Ferrara alle ore 11:30, quindi il mattino, e poi tornare all'orario abituale. E infine ricordo, alla fine del mese, l'ultima domenica, non ci sarà la messa né a Modena né a Ferrara, perché vi sarà il pellegrinaggio di Loreto sabato e domenica, e quindi mi raccomando di iscrivervi per finire in bellezza questo mese di maggio dedicato alla Madonna, particolarmente nel 30° anniversario della fondazione del nostro istituto. Giovedì, come detto, abbiamo festeggiato l'ascensione in cielo di nostro Signore Gesù Cristo, una delle festività più importanti dell'anno, tant'è vero che il canone ha una preghiera speciale per la festa dell'ascensione. E allora qualche parola a proposito di questa grande e bella festività. E se noi rileggiamo il racconto dell'ascensione in cielo del Signore che ci dà San Luca negli Atti degli Apostoli, capitolo primo, quindi proprio l'inizio degli Atti degli Apostoli. L'ascensione noi troviamo narrata alla fine del Vangelo e all'inizio degli Atti degli Apostoli. Possiamo soffermarci in questo racconto su tre punti, da cui fare tre considerazioni. Il primo sul tema della gloria, il secondo sul tema della Chiesa, il terzo sul tema del giudizio. E il primo sul tema della gloria, in quanto l'ascensione di Gesù significa la glorificazione di Cristo. Certo, come Dio, il Signore è sempre nella sua gloria. Se noi parliamo di glorificazione di Cristo, parliamo della sua umanità, della sua natura umana. È la sua natura umana che è glorificata, la sua propria a Lui, ma che dà grande speranza di poterlo seguire anche noi, che siamo uomini, nella gloria, già che Egli ha portato la sua natura umana nella gloria. Questa glorificazione di Gesù è dovuta alla croce. Lo ricordiamo nella liturgia della Settimana Santa. Humiliavit semet ipsum usque mortem et mortem autem crucis. Cristo ha umiliato se stesso fino alla morte e alla morte di croce. Propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen quod est super omne nomen. Ed è per questo, cioè per la sua umiliazione, la sua obbedienza fino alla morte di croce, è per questo che Dio, Dio Padre, gli ha dato un nome che è più alto e più grande di ogni uomo, di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù Cristo ogni ginocchio pieghi in cielo, in terra e persino negli inferni, e ogni lingua confessi che il Signore è alla destra di Dio Padre. Ecco, questa è la gloria dell'umanità di Gesù. Questa glorificazione di Cristo che viene dalla sua passione, per cui alla sua massima umiliazione corrisponde la sua massima glorificazione, e non a caso il Signore salirà al cielo dal Monte degli Ulivi, e proprio nel Monte degli Ulivi egli aveva patito la sua agonia e il suo sudor di sangue nel Getsemani. Questa glorificazione di Gesù si è compiuta prima in maniera invisibile e poi in maniera visibile. in maniera invisibile alla risurrezione, in maniera visibile all'ascensione, 40 giorni dopo, in maniera invisibile alla sua risurrezione, perché, come già vi ho detto più volte, la risurrezione di Cristo non è stata come quella di altri personaggi che vediamo risuscitati nella Sacra Scrittura, l'ultimo dei quali Lazzaro. Lazzaro ritorna alla vita di prima, morirà di nuovo, mangia, beve, dorme, si stanca, si affatica e vive quotidianamente con i suoi parenti e i suoi amici. Non così Cristo. Cristo risorto e veramente risorto nel suo corpo tangibile, dirà: toccate, palpate, vedete, i fantasmi non hanno carne e ossa come vedete che io ho. Anche il giorno dell'ascensione in cielo Cristo vuole mangiare un'ultima volta, non solo con gli apostoli e con Maria, ma con le numerose altre persone presenti in quel giorno. Vuole mangiare con loro proprio per dimostrare in maniera tangibile la realtà della sua risurrezione, proprio nel momento in cui invece si eleverà in cielo. E tuttavia, se Cristo è risorto realmente, fisicamente, storicamente, tuttavia non è risorto per la vita di prima, ma è risorto per la vita gloriosa. Sono uscito dal Padre, dice Gesù, ed ecco che torno al Padre mio. Quindi fin dall'inizio Cristo è glorificato. Colché si risolve la domanda che alcuni forse ingenuamente si possono chiedere: ma durante i 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione, tranne i rari momenti in cui è stato visto anche da centinaia di persone, dove era Gesù? In qual luogo della terra era nascosto? Ebbene, non dobbiamo immaginarci Gesù nascosto chissà dove o impegnato a evangelizzare chissà chi, come magari hanno pensato i mormoni, hanno detto che andava in America a evangelizzare gli americani, con pochi risultati. Ebbene, no, il Signore era già nella sua gloria, ma ha voluto 40 giorni nei quali Egli ha voluto mostrarsi vivo agli apostoli, ai discepoli, a centinaia di persone, fino al momento dell'ascensione. E poi una sola eccezione, vi sarà una sola apparizione dopo l'ascensione di Gesù, quella a San Paolo, che non è a un amico ma a un nemico, a quello che uno fino a quel momento era nemico, non oltre evidentemente, quella a San Paolo che avviene dopo l'ascensione di Cristo, tutte le altre sono prima. Allora, questa glorificazione invisibile di Gesù con la sua risurrezione, il Signore ha voluto rendere visibile nell'ascensione, affinché con la sua ascensione fosse posto termine a queste apparizioni di Cristo, con l'unica singolare, straordinaria eccezione dell'apparizione a San Paolo, che convertirà Saulo in Paolo, ne farà il grande apostolo, l'apostolo per antonomasia. Quando si dirà l'apostolo si parla di Paolo. Ecco quindi il significato dell'ascensione di Gesù: egli vuole che tutti vedano visibilmente che egli è già nella gloria, ed è nella gloria perché ha obbedito alla volontà del Padre suo morendo sulla croce. Il secondo punto, allora, per concludere questo primo punto della gloria, allora diciamo che Cristo vuole che anche noi entriamo nella gloria. Io vado nella casa del Padre mio, vado a prepararvi un posto. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore e vado a prepararvi un posto affinché là dove sono io, là siate anche voi. Quindi noi dobbiamo desiderare ardentemente di essere con Cristo e per questo di poter partecipare della sua gloria. Ma attenzione, per partecipare della sua gloria non c'è che una strada, la stessa che ha percorso lui, come è stato glorificato perché ha sofferto sulla croce, così noi saremo glorificati solo se uniremo la nostra passione alla sua. Il secondo punto, dopo la gloria, dobbiamo riflettere sulla Chiesa. Perché? Perché nel giorno dell'ascensione Gesù, sedendo a tavola con gli apostoli, li invita a riunirsi nel cenacolo, probabilmente in preghiera. Sono quei 10 giorni di preghiera che noi ci troviamo in questo periodo, tra l'ascensione e la Pentecoste. Sabato sarà la vigilia di Pentecoste e quindi giorno di astinenza e di digiuno, e domenica sarà la grandissima festa di Pentecoste, come si dice, la Pasqua dello Spirito Santo. Ora, se la Chiesa è nata sul Calvario, dal costato aperto di Gesù, è però promulgata, cioè resa nota e resa quindi anche obbligatoria, il giorno di Pentecoste. In quel giorno gli apostoli, incominciando a predicare, perché ripieni di Spirito Santo, lo Spirito di verità, alla folla presente nella città santa che veniva da ogni angolo del mondo allora conosciuto, riuniti in quella città per la festa di Pentecoste, in quel momento la Chiesa è stata resa nota e palesata a tutti, e tutte le anime, tramite quelli che erano lì presenti, sono state invitate a entrare nella Chiesa mediante la fede del battesimo. La Chiesa è Gesù Cristo, che continua a essere presente in mezzo a noi. Se Gesù corporalmente è nella gloria, sedendo alla destra del Padre, come diciamo, cioè avendo la medesima gloria del Padre suo, il Signore però ancora agisce in mezzo a noi, non solo perché è sacramentalmente presente il suo corpo glorioso nell'ostia consacrata, ma anche perché Egli è spiritualmente presente in mezzo a noi, nel suo corpo mistico, col suo corpo mistico che è la Chiesa. Questo corpo mistico non è il corpo fisico di Gesù glorificato, ma siamo noi, le membra di Gesù, le membra di questo corpo, inserite in Lui con il sacramento del battesimo e poi ancora di più col sacramento dell'Eucaristia. Diventiamo membra del suo corpo, membra vive, vivi se siamo in grazia di Dio, membra morte se abbiamo la fede, che è qualcosa di sovrannaturale, ma privi della carità e della grazia di Dio, per nulla membri di questo corpo se abbiamo perso la fede, perché la fede è indispensabile per essere membri di questo corpo che è la Chiesa. E il capo di questo corpo chi è? È Gesù Cristo. Gesù Cristo, glorioso, è il capo della Chiesa, e come il capo vivifica le membra, le governa e le dirige, così Gesù ancora oggi, in questo stesso momento, vivifica e dirige tutte le membra della sua Chiesa, comunicando loro la fede, la speranza, la carità, le altre virtù infuse e soprattutto il dono della sua grazia santificante, che fa sì che la Chiesa è corpo vivo ma sovrannaturale e quindi deificato, unito a Gesù Cristo. Egli poi ha voluto che vi fosse anche un capo visibile ma vicario che con lui e assieme a lui governasse e reggesse la Chiesa, che è Pietro e tutti i suoi successori. La situazione attuale della Chiesa, di persecuzione, di tempesta, di difficoltà, è giunta al punto che siamo da troppo tempo privi di questo capo vicario, ma non dobbiamo disperarci perché non siamo mai privi del capo principale della Chiesa, che è sempre Gesù Cristo. Le persecuzioni contro la Chiesa non ci devono stupire, il furore di Satana che vuole distruggere Cristo e non ci riuscirà mai, come non ci riuscì durante la sua vita terrena in mezzo a noi. La Chiesa ha dei nemici interni ed esterni che la perseguitano con furore diabolico. I nemici esterni sono i nemici dichiarati che l'hanno sempre perseguitata. Di cui parla Gesù anche nel Vangelo di oggi: vi cacceranno dalle sinagoghe, il giorno verrà che tutti coloro che vi uccideranno crederanno di farlo in nome di Dio, ma in realtà questo Dio non lo conoscono, perché non conoscono né il Padre né me. Ma poi ci sono i nemici interni, i quali, nascondendosi nel seno e nel grembo della Chiesa, vogliono distruggerla come dal di dentro. Sono sempre stati gli eretici che, prima di essere smascherati, si nascondono nel suo seno e dentro di essa, senza però veramente farne parte, se non in una maniera puramente esteriore, visibile, ma non reale, perché è perso il dono della fede e perso l'unione con Cristo. Ora, consideriamo anche da questo passo del Vangelo di oggi che vi ho appena citato come l'ignoranza della verità non giustifica e non scusa sempre chi fa il male in seguito a questa ignoranza. Gesù, parlando dei giudei, dice infatti: vi cacceranno dalle sinagoghe, vi perseguiteranno, vi uccideranno e crederanno di farlo in nome di Dio, quindi crederanno di fare un'opera buona, gradita a Dio. Quando i giudei alessandrini, assieme al futuro San Paolo, lapidarono Stefano, pensavano di fare un'opera meritoria, benedetta da Dio, richiesta da Dio, e in realtà erano al servizio del demonio. Ma la loro ignoranza li giustificava, li scusava? No. E il Signore lo dice chiaramente: non conoscono né il Padre né me. E dice anche che se egli non fosse venuto, non avesse fatto le opere che ha fatto, i giudei sarebbero stati senza peccato. Ma già che egli è venuto e ha fatto le opere che ha fatto, i miracoli, cioè che testimoniano della verità delle sue parole, moriranno del loro peccato. Eppure erano convinti di essere nella ragione, ma non per questo sono giustificati. E anche coloro che erano in buona fede non camminando però sulla via della verità, sono privati di infinite grazie e non possono giungere al porto se non allontanano l'errore prima o poi dalla loro anima. È come uno che in buona fede beve del veleno, non si suicida, ma gli atroci dolori che soffre, persino la morte, non lo risparmiano a causa della sua buona fede. Quindi mi raccomando, noi dobbiamo cercare la verità oggettiva e non dire ognuno segua la propria coscienza soggettiva, rischiando di rendere i nostri errori un criterio di guida, e quindi ognuno segue i propri errori. E quindi per questo secondo punto riuniamoci anche noi spiritualmente in preghiera in questo cenacolo assieme a Maria e agli apostoli e ai discepoli, affinché rinasca in noi questo fervore. Preghiamo soprattutto per la Chiesa nata il giorno della Pentecoste, o meglio promulgata in quel giorno. Infine il giudizio. Cosa c'entra il giudizio con l'ascensione e quindi con questo tempo dell'ascensione? C'entra perché quando il Signore scomparve visibilmente dagli occhi dei presenti, gli angeli dissero che quel Gesù che adesso scompariva ai loro occhi sarebbe tornato per giudicare i vivi e i morti. E così diciamo nel credo: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là da venire a giudicare i vivi e i morti. Allora il giorno dell'ascensione ci ricorda anche prima il giorno del giudizio, perché noi saremo con Cristo se usciremo vincitori dal giudizio di Dio, sia quello particolare che ci attende al momento della morte, quando lo sposo arriverà e vi saranno le vergini sagge che avranno ancora la candela accesa della carità e della fede, e le vergini stolte invece in disgrazia di Dio che saranno senza lume e quindi rimarranno senza lume nelle tenebre esteriori. E poi il giudizio finale, in cui Gesù, glorificato dal Padre, renderà gloria al Padre suo, e dopo essere stato glorificato come re dei re su tutto il creato, deporrà poi nella sua umanità questa sua gloria ai piedi di Dio. Essendo pur Gesù ovviamente gli stesso Dio, qui parliamo di Gesù come uomo e come Dio. Ebbene, questo giorno del giudizio noi dobbiamo sempre pensarci secondo l'insegnamento del Signore: siate sempre pronti, estote parati, perché nell'ora che voi non vi aspettate il figlio dell'uomo verrà. E quindi viviamo in maniera tale da poter essere giudicati in ogni momento dal Signore e di poter essere sempre uniti al Signore, appunto con il vincolo della grazia santificante, della carità che ci raccomanda San Pietro nell'epistola di oggi. E poi, per concludere questa omelia già così lunga, vorrei raccomandarvi le parole, meditare le parole dell'introito di oggi, della messa di oggi: Vultum tum Domine requiram. Signore, io cerco il tuo volto, fa che io possa vederti, non voltare il tuo sguardo da me. Ecco, che il Signore non ci mandi lontano da sé, non ci neghi la visione del suo volto, ma che noi possiamo cercare, desiderare il suo volto per poterlo poi vedere nell'eternità. Il cristianesimo non attira molte persone, già adesso ho detto tante volte, perché quello che ciò che Cristo promette nella vita eterna non attira gli uomini. Che cos'è infatti il paradiso di cui ci parla Gesù? Non un luogo di piaceri sensibili, non un luogo dove si mangia, si beve, si gode, ma il paradiso è la visione di Dio, vedere Dio faccia a faccia, come Egli è. Ora, gli uomini conoscono la verità tramite i sensi. Noi conosciamo quello che abbiamo visto con gli occhi, toccato con le mani, odorato, udito, perché è questa la nostra natura. Abbiamo un intelletto che astrae la verità, ma una verità conosciuta coi sensi, mentre invece le cose divine, le cose di Dio, sono per noi inimmaginabili, cioè non possiamo farcene un'immagine. Un'immagine viene dai sensi, ciò che io colgo sensibilmente. E proprio la parte, diciamo, animale dell'uomo, che pure è naturale e buona, che fa sì che l'uomo non gusta le cose di Dio se non sa elevarsi al di sopra di tutto questo e desiderare Dio e ricercare Dio come lo si vede non neppure con la mente, ma ancora di più nella gloria divina, quindi col lume della gloria che sarà proporzionato alla grazia che abbiamo qua giù. Allora cerchiamo di avere un vivo desiderio del vedere Dio. L'ascensione ci riporta alla virtù di speranza, cioè al desiderio di questa vita eterna che tanti non amano, non desiderano, non cercano. Noi dobbiamo amare, desiderare e cercare. Ebbene, cerchiamo di aumentare in noi questo ardente desiderio di vedere il volto di Dio e che Dio invece non ci ricacci lontano da sé, perché non siamo degni di vedere il suo volto, di conoscerlo come Egli è, di giungere quindi all'intimità divina. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e glorissimo.